al di là della notizia.
Cronache, commenti, testimonianze sulla Radio Vaticana in diretta.
Amici ascoltatori, ben trovati. Ancora il saluto in diretta da Luca Collodi. Saluto anche Antonella Palermo in studio qui a Roma. Ben trovata.
Ben trovato Luca, ben trovati.
Dopo la diretta, la lunga diretta di ieri che ci ha portato ad ascoltare le prime parole di Papa Francesco, questa mattina il Papa si è recato a pregare la Madonna Santa Maria Maggiore, una delle basiliche romane che più volte il neopapa ha visitato. Prime caratteristiche di questo pontificato, forse potremmo dire, ma della semplicità che caratterizza Papa Francesco. Stamattina è arrivato a Santa Maria Maggiore, nei pressi della stazione Termini, non con la macchina ammiraglia del parco auto dello Stato della Città del Vaticano, che spesso accompagna il Papa in giro per Roma, ma con una auto normale, sempre del parco macchine del Vaticano. Il Papa è entrato da una porta laterale e ha detto a tutti i presenti, soprattutto ai confessori della Basilica: siate misericordiosi, le anime hanno bisogno della vostra misericordia. Poi il Papa ha cantato, dopo la preghiera, il Salve Regina. Il Papa ha pregato nella Cappella Paolina e poi davanti all'immagine della Madonna Salus Populi Romani, ha cantato appunto la lode alla Madonna e poi si è spostato ancora all'interno della Basilica. Al termine di questo momento di raccoglimento, erano le 8 di questa mattina, il Papa ha salutato anche gli studenti che erano nella zona della Basilica di Santa Maria Maggiore e poi ha fatto rientro in Vaticano, ma altri particolari avremo modo più tardi di averli proprio anche nel briefing che trasmetteremo in sintesi di Padre Federico Lombardi in sala stampa vaticana, dove avremo anche il racconto delle prime ore del Papa Francesco. Noi però vogliamo ripercorrere con la voce di Papa Francesco proprio il saluto che ieri ha fatto ai tantissimi fedeli romani e non, oltre 150.000, che riempivano Piazza San Pietro e le strade laterali. E quindi andiamo a ripercorrere questo importante momento di un pontificato che si annuncia molto interessante. Ascoltiamo Papa Francesco.
Fratelli e sorelle, buonasera. Voi sapete che il dovere del conclave era di dare un vescovo a Roma. Sembra che i miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo, ma siamo qui. Vi ringrazio l'accoglienza. La comunità diocesana di Roma, al suo vescovo, grazie. E prima di tutto vorrei fare una preghiera per il nostro vescovo emerito, Benedetto XVI. Preghiamo tutte insieme per lui, perché il Signore lo benedica e la Madonna lo custodisca. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi lo rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Sei benedetta tra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. E adesso incominciamo questo cammino, Vescovo e popolo, questo cammino della Chiesa di Roma, che è quella che presiede nella carità a tutte le chiese. Un cammino di fratellanza, d'amore, di fiducia fra noi. Preghiamo sempre per noi, l'uno per l'altro. Preghiamo per tutto il mondo, perché ci sia una grande fratellanza. Vi auguro che questo cammino di Chiesa che oggi incominciamo, e chi mi aiuterà è il mio cardinale vicario qui presente, sia fruttuoso per l'evangelizzazione di questa tanta bella città. E adesso vorrei dare la benedizione, ma prima vi chiedo un favore. Prima che il Vescovo benedica il popolo, vi chiedo che voi pregate al Signore perché mi benedica. La preghiera del popolo chiedendo la benedizione per il suo Vescovo. Facciamo... Facciamo in silenzio questa preghiera di voi su di me.
E questo era il momento che abbiamo voluto rivivere insieme del primo contatto di Papa Francesco con il popolo di Dio, con il popolo della Chiesa di Roma. Ma cerchiamo di conoscere più da vicino chi è Papa Francesco, il cardinale argentino Bergoglio. E per questo saluto ancora una volta Antonella Palermo in studio.
Sì, vogliamo offrirvi un ritratto di Papa Francesco, stavolta attraverso la testimonianza di una persona che lo conosce molto bene. Non siamo dovuti andare a cercarlo molto lontano, perché si tratta del collega argentino, il gesuita padre Hugo Guillermo Ortiz, responsabile dei programmi di lingua spagnola della Radio Vaticana. Lo saluto e lo ringrazio per la sua presenza nei nostri studi. Allora, la domanda è: qual è stata la sua prima reazione quando ha appreso che il nuovo Papa era proprio quel Bergoglio che era stato il suo formatore nella Compagnia di Gesù?
Sono rimasto senza parole, perché anche se io so che lui aveva una grande presenza, importanza fra i cardinali, 76 anni compiuti, aspettava qualche altro, anche se nel mio cuore io lo voglio molto bene. Io sono argentino e quando sono entrato alla Compagnia di Gesù, sono gesuita, lui era il provinciale. E con lui ho parlato per essere gesuita al 77, dopo sono entrato alla Compagnia di Gesù al 79, lui era ancora il provinciale per un anno, dopo sono andato al Collegio Massimo dove lui era il superiore, il formatore, e certamente un uomo molto vicino, molto esigente, Penso che questo è importante anche, no? Come formatore, ma ti esigeva molto, ma non ti lasciava da solo. Non era una esigenza senza accompagnarti bene. E, per me è stato molto importante perché lui, come rettore del Collegio Massimo, è stato il primo parroco della parrocchia del Collegio Massimo, di tutto un barrio di operai, diciamo, un barrio di gente povera. E abbiamo imparato molto, io posso dire, il lavoro con la gente. E ci ha comandato di andare a cercare la gente, andare a mettersi nelle strade fra la gente senza nessuna cosa, perché noi in quel tempo all'inizio non usavamo questa camicia di prete, andavamo come normali, diciamo, no? E noi dobbiamo andare a visitare i malati e dobbiamo cercare i bambini per il catechismo. E dopo fare delle missioni con la gente, portare la Madonna alle case, l'immagine del Sacro Cuore, tutte queste cose. E quindi è stato un rapporto molto stretto. C'era la università, c'era gli studi per noi, perché il Collegio Massimo era anche la facoltà di filosofia e teologia, ma noi eravamo accanto alla gente e andavamo tutto il sabato e la domenica per essere con la gente, con le persone, con quelle persone che lavoranti, con quelli che soffrivano tanto, no? Quindi è stata un'esperienza straordinaria per questo di avvicinamento alla gente. E io penso che abbiamo visto oggi, quando lui si è affacciato alla finestra, così si dice, come ha detto: buonanotte, buonasera, pregate per me. Si è quasi inginocchiato quando ha chiesto, no? Perché si è, non so come si dice, no? Ha abbassato la testa. E nel momento che ha detto: in questo momento voi pregate per me, per il Papa, per il Vescovo di Roma, e si è pregato una cosa molto semplice, si è pregato il Padre Nostro, l'Ave Maria, il Gloria, per Benedetto XVI, no? Questo è stato molto, molto forte, e penso che questa vicinanza con la gente è una caratteristica.
Padre Ortiz era così anche a Buenos Aires, vero?
Lui andava per Buenos Aires, per la strada. Io me lo sono trovato con lui per la strada, camminando. Le ho detto: di dove vieni? Vengo a visitare un malato. Lui verso le 18 lasciava il tavolino come arcivescovo di Buenos Aires per andare a cercare qualche parroco che stava lavorando. Il parroco, quando andava dove si prende al mercato, dove si prende la frutta, la carne, le verdure, e quando il parroco tornava del lavoro si trovava che le aveva fatto il cibo, no? Una persona così, con un malato, rimanere accanto a un malato, un prete malato, per tutta la notte, no? Una persona così, una vicinanza molto grande. Io credo che è molto importante la visione che lui ha, ha una visione generale delle cose, no? È molto capace di imparare di quello che vede, per gestire dopo le cose al modo meglio. Questo è stato per me una grande impressione, no? Come lui è capace di vedere in un senso ampio e lungo, e quindi penso che ha una grande capacità di condurre. Lui è un guida. Per esempio, dell'ultimo tempo, lui, sono famose queste omelie che ha pregato, delle messe che ha pregato per le vittime dell'abuso, come si dice quando in italiano, la gente che è utilizzata per la prostituzione, la gente che è comprata, la gente che se le vendono degli organi, tutta questa gente abusata, quelle che sono le addizioni, no? E questa corruzione della città. E lui ha parlato con tanta forza contro la corruzione in difesa della dignità umana, no? Ma in un modo, come ti posso dire, no? Quando tu li ascolti, non è uno che sta parlando come una cattedra dell'università, è uno che sta parlando con te. Quando ti parla di uno che soffre l'addizione alla droga, e sta parlando di una persona che ha guardato, che ha ascoltato, che è stato con lui, no? Questo mi sembra molto importante.
Il rapporto di Bergoglio con la preghiera.
È un uomo di una grande preghiera. Lui si alza alle 4 del mattino per pregare. È un uomo di una grande profondità, di una grande preghiera. Penso che questa è la sua forza, no? Come gesuita ha un esercizio della spiritualità ignaziana molto, molto profondo, no? Si vede che la sua testa e il suo cuore sta sistemato per la spiritualità, per la preghiera, è molto chiaro, molto, molto culto, non so se si dice in italiano così, molto culto. Lui sa il tedesco, sa l'italiano, i suoi genitori, i suoi nonni sono italiani, si parlava nella sua famiglia l'italiano, sa il tedesco perché ha studiato alla Germania, sa l'inglese, sa lo spagnolo certamente, quindi il francese, conosce le lingue, ma non è che lui, sono pochi quelli che sanno tutto lo che lui sa, perché non è uno che va dicendo tutto quello che sa, no? Ha un cuore grandissimo. E io mi chiedevo, no, per Francesco, il nome di Francesco, per il Francesco d'Assisi dell'Italia, così tan grande, santo, straordinario, santo, e anche il Francesco Saverio, quello nostro, gesuita, no? Il patrono delle missioni nella Chiesa.
Ecco, padre Ortiz, in che senso ci possiamo attendere un rinnovamento della Chiesa e come questa profondità spirituale del nuovo pontefice potrà, secondo lei, incidere in questa opera di rinnovamento?
E questa è una cosa personale, nel senso che è un'opinione personale. Io penso che il Papa è molto importante come vescovo di Roma. Adesso si parla molto del bisogno di rivedere la funzione della curia per il rapporto con la Chiesa e tutto, no? E lui ha detto tre volte, due almeno, hanno nominato il vescovo di Roma. Io penso che il Papa deve essere prima di tutto il vescovo di Roma e quindi sistemare le cose un po' qui. E tutto quello che lui può dire o fare lo prenderanno gli altri. Qui ci sono preti, ci sono vescovi, ci sono studenti, ci sono giovani, ci sono vecchi, ci sono malati, ci sono poveri, ci sono aditti, ci sono quindi tutti prenderanno questo. Che io penso che abbiamo la dottrina così chiara, il magistero che ci ha lasciato Benedetto è incredibile, così profondo, così. Quindi abbiamo bisogno di uno che adesso faccia come faceva prima lui, no? Avvicinarsi alla gente, sistemare le cose così può arrivare il Vangelo alla gente senza tanta distanza, per dire una parola, no? Fra la curia, fra il Vaticano e la gente. Quello che io ho visto oggi è quello che io ho visto sempre con la gente. Io penso che questo è una continuità del beato Giovanni Paolo II, un uomo di preghiera, anche lui pregava per la notte, Giovanni Paolo, e Benedetto in un altro modo. Io non mi spiego la sua profondità e neanche il suo coraggio. per dire le cose di Dio e della Chiesa, per parlare di Gesù, per difendere non soltanto la famiglia cattolica, sino tutta la famiglia del mondo, tutti gli uomini, senza, io penso che quegli scritti, quegli testi nel Magistero di Benedetto XVI, possiamo toccare la sua preghiera. Adesso io penso che nel Ministero Petrino di Francesco toccheremo il rapporto di un uomo che vive la presenza continua di Dio con la gente. Non so se ti ho detto che a lui non le piace, che non le piaceva che dicano vescovo, eminenza, cardinale, padre. E la gente che è più vicina le dice padre, perché padre Jorge, pregate per il Papa, pregate per il Vescovo di Roma. Io penso che il Signore ci benedicirà a tutti con lui.
E ne siamo sicuri. Io ringrazio molto il padre gesuita argentino Hugo Guillermo Ortiz, responsabile dei programmi di lingua spagnola della Radio Vaticana. Ringrazio anche il padre Leszek Genshak della redazione polacca della Radio Vaticana, con cui abbiamo collaborato per questa intervista. Luca, a te di nuovo la parola.
Grazie per questa testimonianza da Antonella Palermo. Noi amici ascoltatori ci fermiamo qui. Da Luca Collodi è tutto, grazie a Rino Micocci, a Luciana Fantini e Maria Serena Tuglio. La linea torna alla rete.
Vuoi riascoltare questo programma? Vai sul sito www.radiovaticana.va/105.
Dice 36, amici ascoltatori, ancora in diretta sul canale italiano della Radio Vaticana. Troviamo anche il nostro Roberto Piermarini, responsabile dei radiogiornali italiani, che ci hanno accompagnato in tutta questa pagina così importante che ha portato sul soglio di Pietro Papa Francesco. Ed ora è il momento di anticipare i titoli dell'edizione delle 14 del radiogiornale. Roberto, ben trovato.
Anche a te, Luca. Per quanto riguarda il radiogiornale di oggi, apriremo con la preghiera questa mattina alla Madonna, come aveva detto ieri appunto dalla loggia di San Pietro nel suo primo incontro con i fedeli Papa Francesco, che questa mattina si è recato a Santa Maria Maggiore appunto per ringraziare la Vergine Maria di questa elezione, prima uscita pubblica dal Vaticano dopo la sua elezione. Avremo un'intervista con l'arciprete della Basilica, il cardinale Abril e Castiglio. E vorrei anche, non parleremo di questo nel corso del nostro radiogiornale, però volevo raccontare che questa mattina poi il Papa si è fatto accompagnare nella residenza in via della Scrofa, dove c'è una residenza della Santa Sede vicino al Senato, dove lui è risieduto per circa 10 giorni prima del conclave. È andato a prendere i suoi effetti personali, le valigie che aveva lasciato lì prima di arrivare in conclave, e poi la cosa simpatica è che è andato alla reception e ha voluto pagare il conto per i 10 giorni che era stato lì. Chiaramente gli addetti alla reception si sono un po' spaventati, hanno detto non è possibile, Santità, perché questa residenza è del Vaticano. Ma lui ha detto: ma io sono venuto qui da cardinale, quindi devo pagare il conto. Si è fatto fare il conto, ha tirato fuori il portafoglio, ha pagato il conto per il tempo che era stato lì. Quindi, per capire lo spirito di Papa Francesco, quindi dovremmo aspettare da lui anche altri momenti come questo. In questo momento è in corso il briefing di Padre Lombardi con i giornalisti, il quale ha detto che appunto oggi pomeriggio il Papa non ha potuto preparare l'omelia, quindi ci sarà un'omelia probabilmente in italiano e a braccio, e quindi ha invitato tutta la stampa, ecco, a trovare dei traduttori dall'italiano, perché non c'è un testo che verrà distribuito prima. Poi ripercorreremo nel corso del radiogiornale i momenti emozionanti di ieri, dall'attesa dei fedeli in Piazza San Pietro alla fumata bianca, dalla Bemus Papam alle prime parole del Papa Francesco. Jorge Maria Bergoglio è il primo Papa, ricordiamo, gesuita, è il primo Papa latinoamericano della storia. Poi vi proponiamo le reazioni internazionali all'elezione del nuovo Papa e tante testimonianze, tra queste quella di Padre Gambetti, custode del Sacro Convento di Assisi, appunto per spiegare bene perché il nome Francesco, e il suore Eugenia Bonetti, che parla di una chiesa col grembiule per descrivere la spiritualità di Papa Francesco. Poi vi ripresentiamo il messaggio molto intenso che mesi fa l'allora cardinale Bergoglio ha scritto per la Quaresima, veramente un messaggio splendido, in cui c'è un forte invito alla conversione personale e della Chiesa. E poi ricordiamo i primi appuntamenti di Papa Francesco: oggi alle 17 nella Cappella Sistina presiede la Santa Messa con i cardinali, domani 15 marzo alle 11 l'udienza a tutti i cardinali della Sala Clementina, sabato 16 marzo alle 11 nell'Aula Paolo VI udienza ai rappresentanti dei media, e domenica l'Angelus, e poi martedì prossimo 19 marzo in Piazza San Pietro c'è la celebrazione della messa per l'inizio del suo ministero petrino, e quindi mercoledì 20 marzo l'udienza ai delegati fraterni, non ci sarà l'udienza generale in Piazza San Pietro.
Grazie Roberto Piermarini, tutto questo tra poco alle 14 nella nostra edizione del Radiogiornale, ma ora è il momento, amici ascoltatori, grazie anche a Fabio Colagrande in redazione, di collegarci in differita con la sala stampa vaticana, dove c'è il briefing di padre Federico Lombardi. Naturalmente lo avete sentito, ci sono già da oggi, intorno al primo pomeriggio, ci sarà la messa in Cappella Sistina del Papa, di Papa Francesco. L'omelia tra l'altro sarà in italiano, quindi c'è molta attesa, ma andiamo a sentire i particolari proprio da padre Federico Lombardi in briefing, in collegamento differito dalla sala stampa vaticana.
Bene, allora, care colleghe, cari colleghi, benvenuti a questo incontro. E allora abemus papam, evidentemente, e quindi viviamo una giornata diversa da quelle precedenti, che erano di attesa. Tutti abbiamo partecipato con estrema emozione alla apparizione del nuovo Papa alla loggia di San Pietro. Siamo stati colpiti da molti aspetti nuovi, la provenienza, il nome scelto, lo stile con cui si è presentato parlando, e anche come atteggiamenti. Non vorrei quindi aggiungere molte considerazioni a quelle che tutti noi abbiamo già fatto e che anche sulla stampa sono state abbondantissime questa mattina. Certamente siamo stati tutti colti di sorpresa, devo dire anche io, che non me l'aspettavo, e ci sono state quindi delle grandi sorprese molto positive. Aggiungo solo alcune osservazioni che probabilmente molti di voi hanno già fatto. nella Cappella Sistina per l'atto di omaggio da parte dei cardinali. Lo posso dire perché il conclave si chiude con l'accettazione di per sé, quindi anche l'atto di omaggio non è più oggetto di un segreto totale. E lo ha ricevuto stando in piedi davanti all'altare e senza sedersi, diciamo, sul seggio a cui normalmente avrebbe dovuto sedersi per ricevere l'atto di omaggio. Sull'abito molto semplice con cui si è presentato, senza la famosa mozzetta, la mantellina, la croce che ha portato è la stessa che aveva prima anche da vescovo, piuttosto semplice. E poi le cose che ha detto e fatto non ha bisogno di ripeterle. Ci ha colpito questo atteggiamento pastorale del vescovo di Roma, in particolare il rapporto con la grande comunità di Roma, aver voluto il vicario di Roma vicino a sé in questo momento è stato anche un aspetto nuovo rispetto al passato. Un altro particolare che ci ha colpito tutti è stato chiedere la preghiera del popolo su di lui prima di dare la benedizione, inchinandosi e quindi chiedendo la benedizione di Dio tramite la preghiera del popolo, e questo è stato un atto molto significativo. Il nome Francesco, di evidente sapore evangelico, che per tutti quelli che continuano a chiedermi è Francesco e non Francesco I. Basta Francesco, perché non ce n'è stato ancora un altro. Il prossimo si potrà chiamare secondo, ma questo si chiama Francesco e basta. Un altro piccolo particolare: nel rientrare dopo la benedizione alla casa di Santa Marta, era stata preparata la auto solenne SCV numero 1 per il Papa, e invece ha voluto andare sul pulmino insieme a tutti gli altri vescovi, ai cardinali, così come era venuto, così ha voluto tornare insieme agli altri. E durante la cena, che è stata una cena molto festosa, alla fine ha detto solo 3-4 parole di ringraziamento, dicendo che Dio vi perdoni per quello che avete fatto. Ieri sera il nuovo Papa ha telefonato al Papa Emerito a Castel Gandolfo, e dopo che, come abbiamo sentito dalla loggia, aveva già ringraziato e fatto pregare anche il popolo per lui. Con questo contatto, diciamo, telefonico, il primo contatto, il primo saluto e ringraziamento è avvenuto, quindi non dobbiamo aspettare da un momento all'altro che vada fisicamente a Castel Gandolfo. Ci andrà qualcuno dei giorni prossimi o seguenti, però non dovete pensare che ci vada oggi o domani o dopodomani. Quando ci andrà lo diremo, ma non è una cosa imminente. Ecco, il contatto, il dialogo, il saluto e il ringraziamento ha già avuto luogo. Questa mattina il Papa Francesco alle ore 8 è andato a Santa Maria Maggiore per fare quell'omaggio alla Vergine che aveva annunciato già nel discorso di ieri sera. È arrivato alle 8:05, quindi praticamente poco dopo le 8 nella Basilica, e era accompagnato dall'arciprete della Basilica, Santo Savrilli Castiglio, e dal vicario di Roma. E lì è stato accolto dal capitolo della Basilica, dai confessori e dal personale che serve e lavora nella Basilica. È andato alla Cappella della Madonna, Salus Populi Romani, portava lui in mano un mazzo di fiori, piccolo mazzo di fiori, e lo ha deposto sull'altare. Poi ha pregato un poco in ginocchio e poi ancora un poco seduto, una decina di minuti in silenzio, e dopo di questo ha salutato quelli che erano nella cappella, cioè i membri del capitolo e i confessori e i frati che servono. Poi è passato davanti all'altare maggiore, come sapete sotto l'altare maggiore di Santa Maria Maggiore c'è la reliquia della culla, della crippa, insomma, ecco, di Gesù, e secondo la tradizione, e poi è andato nella cappella di fronte, che si chiama Cappella Sistina, e non è la Cappella Sistina di Michelangelo, si chiama Sistina anche quella, dove si trova l'altare su cui Sant'Ignazio di Loyola celebrò la prima messa, la sua prima messa, nella notte di Natale. Ignazio era molto devoto a Santa Maria Maggiore, proprio perché c'è la reliquia della mangiatoia, e ha voluto celebrare la sua prima messa a Santa Maria Maggiore nella notte di Natale, dopo mesi di attesa, dopo che era stato ordinato. Allora, per i gesuiti quello è un luogo molto significativo, e allora il Papa Francesco è andato anche brevemente davanti a questo luogo, e poi anche sostato davanti alla tomba di San Pio V, che si trova nella stessa Cappella Sistina. Ecco. Quindi poi dopo è tornato nello spazio principale della Basilica, ha salutato il personale della Basilica, anche i laici, quelli che lavorano nella Basilica, e poi è ripartito. Il Papa è andato ed è tornato da Santa Maria Maggiore senza un corteo di macchine, ma su una delle macchine della Gendarmeria Vaticana, e quindi in una forma estremamente semplice. E dopo aver visitato Santa Maria Maggiore, quando usciva c'erano i ragazzi di una scuola che è lì davanti alle finestre che lo salutavano, è andato alla casa del clero di Via della Scrofa, dove abitava prima di entrare in conclave. Lì ha preso i suoi bagagli, ha salutato il personale, ha pagato il conto per dare il buon esempio, e poi è tornato a Santa Marta. Poi è ritornato a Santa Marta e ha passato poi il resto della mattina organizzandosi per i giorni successivi e incontrando collaboratori. Oggi pomeriggio, come sapete, alle 17 c'è la messa nella Cappella Sistina, concelebrata con i cardinali che hanno partecipato al conclave. Come sarà questa messa? I testi della messa sono stati annunciati molto sinteticamente sul sito dell'Ufficio delle Celebrazioni Liturgiche, nel sito vatican.va. Lì trovate il formulario, è di una messa per la Chiesa, e sono indicate le letture che verranno utilizzate. Non ve le dico qui, le potete trovare con precisione sul sito. Però attenzione che sul sito non è pubblicato integralmente un libretto, sono solo indicati i formulari liturgici e i testi e le citazioni dei testi delle letture. Quindi bisogna saperli leggere per documentarsi se si vuole seguire in dettaglio. La messa dovrebbe essere celebrata in latino, con le letture in italiano. La omelia, dobbiamo vedere cosa sarà, può essere in italiano, anche fatta dal Papa con una certa spontaneità, quindi se qualcuno deve farne la cronaca, la telecronaca o la radiocronaca, consiglio di avere una persona che capisca l'italiano, perché non penso che avremo dei testi di quello che il Papa dirà da dare in anticipo e tradotti in altre lingue. Quindi attenzione, questo è una delle sorprese o scoperte di avere un nuovo Papa al primo giorno di pontificato, ecco, l'omelia dobbiamo seguire con attenzione, probabilmente, anzi quasi certamente, non avremo prima un testo in mano. Dopo essere stato alla Cappella Sistina, il Papa toglierà i sigilli dell'appartamento papale in modo che poi si possano iniziare eventualmente i lavori, che però si prevedono molto semplici e rapidi, di aggiornamento, di sistemazione dell'appartamento. Come avevamo detto, in questo periodo il Papa si prevede che rimanga alla casa di Santa Marta, nell'appartamento papale che c'è nella casa di Santa Marta con alcune stanze. Però non dovrebbe essere un tempo lungo, perché l'appartamento papale è in buono stato, quello nel Palazzo Vaticano, e quindi si prevede che questi lavori siano piuttosto brevi. E guardiamo un attimo gli appuntamenti dei prossimi giorni, che sono già stati annunciati ieri sera, ma li rimettiamo a punto insieme. Domani, venerdì alle ore 11, nella Sala Clementina, il Papa riceve e saluta tutti i cardinali, quindi non solo gli elettori ma anche tutti gli altri che fanno parte del collegio, e questa è un'udienza di carattere piuttosto semplice, familiare, quindi non penso che ci siano grandi discorsi, è proprio un incontro familiare in cui ognuno risaluta il Papa, non in un contesto solenne o di celebrazione, ma in un contesto di incontro più semplice. Sabato alle ore 11 nell'aula Paolo VI, cioè qui alle mie spalle davanti a voi, tutti i rappresentanti dei media, tutti i giornalisti che sono qui e anche quelli che vogliano venire sono invitati a un'udienza, un incontro con il Santo Padre alle ore 11. Non c'è bisogno di biglietti particolari, con il vostro accredito, ma anche se ci sono altri colleghi della stampa che vogliano venire, anche che non fossero, diciamo, accreditati specificamente, possono venire. Quindi sabato alle ore 11, qui nell'aula Paolo VI, incontro con i rappresentanti dei media. Anche i papi precedenti lo avevano fatto nei giorni seguenti alla loro elezione, per incontrare, ringraziare e salutare tutti noi che lavoriamo in questo campo in questi giorni. Domenica ci sarà il primo Angelus del Santo Padre e sarà dalla finestra dello studio come abituale. Quindi anche se c'è qualche lavoro nell'appartamento, andrà ugualmente nello studio e farà l'Angelus come lo conosciamo, dalla famosa finestra che dà su Piazza San Pietro. E martedì alle ore 9:30 nella piazza di San Pietro, sperando che il tempo sia buono, siamo tutti invitati per la messa di inaugurazione del pontificato. Quindi la grande messa è martedì 19, festa di San Giuseppe, alle 9:30 del mattino. Non ci sono biglietti anche per questa messa. Tutti quelli che vogliono venire possono venire alla piazza, entrano e arrivano dove riescono ad arrivare. Quindi non chiedete biglietti alla prefettura della Casa Pontificia né a noi, si va senza biglietti alla messa del 19. Io penso che forse lunedì, in un briefing di lunedì, potremo fare la spiegazione dei riti di questa messa. Penso che è bene farlo il lunedì prossimo, lasciamo domani e dopodomani su altri temi.
Bene, noi riprendiamo la linea dalla sala stampa Vaticana. Abbiamo ascoltato il briefing di padre Federico Lombardi sulle prime ore di Papa Francesco e i suoi primi appuntamenti a partire dalle 17 di oggi pomeriggio, la messa nella Cappella Sistina con i cardinali del conclave. Radio Cronaca diretta a partire dalle 16:50 su questa rete. Naturalmente vi offriremo anche tutte le altre radiocronache dei prossimi prossimi giorni, a partire anche dall'incontro di sabato con i giornalisti all'Angelus di domenica e poi alla messa d'inizio pontificato di martedì. Da Luca Collodi è tutto, la linea torna alla rete.